Questa è una lezione introduttiva, quindi credo che si debba spiegare un po', per quello che è possibile, il concetto di mafia, il termine mafia, cioè spiegare l'oggetto del corso, dire di che cosa si tratta e cercare anche di fare risaltare, diciamo, il concetto effettivo di mafia e, come proverò poi a spiegare, di modello mafioso, in mezzo a una serie di interpretazioni, di prospettive, di luoghi comuni che sulla mafia si sono accumulati nel tempo, perché il problema è che è un argomento molto poco studiato, ma su cui ci sono molti luoghi comuni che sono sorretti da forti convinzioni da parte di chi li propone. Ecco. E quindi è una parola che genera un dibattito un po' strano, perché sembra quasi che la componente di segretezza della materia autorizzi ognuno a esprimere la sua tesi, perché si presume che tanto la segretezza autorizzi a tutto, ma in realtà la materia non è particolarmente segreta, è anche segreta, ma ha una sua storia, ha una sua visibilità, ci mette in condizione tutto ciò che è stato scritto anche da esponenti istituzionali, da studiosi, da letterati, di trarne qualcosa di solido, ecco, su cui siamo chiamati a ragionare. Allora, che cos'è la mafia? Su questo c'è un confronto molto, c'è stato, ma c'è ancora un confronto molto importante. E io credo che se Tommaso Buscetta un giorno non avesse detto a Giovanni Falcone che esisteva Cosa Nostra, noi staremmo ancora a discutere se la mafia esiste per davvero o no. E se non ci fosse stata l'operazione Crimine Infinito, noi staremmo ancora a discutere se l''Ndrangheta è un'organizzazione o è una libera confederazione di famiglie chiamate 'Ndrina. Questo per sottolineare che c'è una resistenza fortissima a mantenere i propri pregiudizi, a mantenere le proprie impostazioni ideologiche, ripeto, pur in assenza di studi. Ecco, questo è uno degli argomenti che il corso, spero, riuscirà ad affrontare dovutamente. La parola, allora, perché misuriamoci prima con la parola viene fuori in Sicilia, in uno spettacolo teatrale, I mafiosi di La Vicaria, nei primi anni 60 dell'Ottocento. E se la parola viene fuori vuol dire che c'è qualche cosa che la parola è in grado di rappresentare. Non credo che sia casuale il fatto che questa parola prenda forma e prenda piede soprattutto dopo la realizzazione del Regno Unitario, nel senso che anche se ha dei precedenti, spesso poi naturalmente c'è la gara ad andare all'arabo, ad andare alle etimologie più lontane, la mafia esprime un particolare modo di intendere il potere e le relazioni sociali. Perché risalta? Tutto sommato è quello che c'era prima del Regno Unitario nella Sicilia occidentale, perché stiamo parlando di un fenomeno che ha riguardato a lungo la Sicilia occidentale. La mafia che noi abbiamo conosciuto è in quattro province: Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Quindi parliamo di un fenomeno che è stato geograficamente e storicamente molto determinato, che ha dato luogo anche a delle inchieste parlamentari e non parlamentari negli anni 70 dell'Ottocento. Quelle parlamentari erano già condizionate dagli agrari siciliani, che avevano cercato di inserire i propri esponenti dentro la commissione di inchiesta sul fenomeno mafioso, e ci furono due parlamentari, che erano Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, che si rifiutarono di partecipare a questa commissione di inchiesta un po' truffaldina, perché aveva già gli esiti segnati, e scelsero di fare loro un'inchiesta sul campo in Sicilia, di andarci, potevano permetterselo, erano parlamentari benestanti, come succedeva allora, sì, lo sono anche adesso, ma allora era una cosa di famiglia, e incominciarono a girare la Sicilia. Ci lasciarono due testi fondamentali, soprattutto quello di Leopoldo Franchetti sulle condizioni politiche e amministrative della Sicilia. Non era sulla mafia, però se lo trovo subito vi leggo, come faccio all'inizio dei miei corsi, un piccolo brano di Leopoldo Franchetti che credo che sia molto utile per capire che cosa abbia capito Franchetti andando in Sicilia. Lui fa riferimento allo stato di legalità che incontra andandoci, vado un po' a memoria. Lui dice qui le istituzioni dello Stato sono come accampate, usa questo termine, in mezzo a una società in cui il diritto non viene riconosciuto, in cui ci sono dei poteri che contestano la legalità dello Stato liberale. Sono l'espressione di un potere più antico che non vuole piegarsi alle leggi che dovrebbero arrivare con la formazione dello Stato unitario. Cosa ci sta dicendo qui? Fondamentalmente, qui ci sono i gattopardi, ci sono quelli che hanno votato di corsa l'ingresso della Sicilia nel nuovo regno unitario in base al principio che bisogna che tutto cambi perché nulla cambi. E in effetti vogliono che non cambi nulla. Tanto che vengono trovate delle lettere interessanti che riprende un commissario di polizia che poi ne scrive, che si chiamava Giuseppe Longhi, il quale racconta di aver avuto le proteste da parte di alcuni proprietari fondiari perché venivano ricercati gli assassini di un contadino. Ecco, non erano abituati al fatto che si potessero cercare gli assassini di un contadino. E c'è la protesta, cioè, ma che cosa state a perdere tempo per un episodio così normale, così privo di significato? E lui se ne meraviglia ed esprime il contrasto con questa meraviglia, ma soprattutto la meraviglia di Franchetti quando arriva in Sicilia, esprime il contrasto tra ciò che dovrebbe essere lo Stato liberale una volta che è nato il Regno Unitario d'Italia e ciò che in effetti è il potere vecchio, potere dei baroni, che si prolunga. Non è tutto nelle campagne, intendiamoci, la mafia non è soltanto un fenomeno rurale, ma è fondamentalmente rurale, nasce fondamentalmente nel latifondo, nei rapporti sociali del latifondo, che in Sicilia ha delle caratteristiche particolari. Non è casuale, c'è un grande storico dell'agricoltura che si chiamava Emilio Sereni, che ha scritto dei libri molto importanti su questa materia. Emilio Sereni dice che il latifondo più compatto è nella Sicilia occidentale e nella Calabria ulteriore, cioè nella parte inferiore della Calabria, che è quella in cui poi sono cresciuti i clan dell''Ndrangheta. C'è un rapporto quindi diretto tra il tipo di latifondo e il tipo di potere. La mafia si esprime come forma di potere, come forma di esercizio del potere, anche se si porta dietro, anche per il coacervo delle vicende che si verificano tra gli anni 60 e gli anni 70, ci sono disordini, c'è il clero che si oppone, ci sono rigurgiti borbonici o reazionari, c'è il malcontento perché il nuovo regno non dà tutto quello che ha promesso, perché i contadini vengono repressi a Bronte, cioè ci sono tante cose che possono portare la mafia provvisoriamente ad avere i consensi dell'uno dell'altro. Fatto sta che è una forma di esercizio del potere che si contrappone a quello che lo Stato ha immaginato di trasferire nell'isola della Sicilia. C'è in questa parte perché il latifondo è molto più forte, molto più compatto nella Sicilia occidentale. Nella Sicilia orientale i rapporti sociali nelle campagne sono abbastanza diversi, qui c'è una struttura di potere molto solida che implica anche rapporti di dipendenza personali, implica l'esercizio della violenza nel gestire l'ordine al servizio dei baroni, implica la nascita, che viene vista, si vede anche nel Gattopardo, di una nuova classe di gabellotti, che sono coloro che controllano il territorio per conto della vecchia aristocrazia, che però è in fuga verso Palermo. Conquistano questi grandi appezzamenti di terra, vi impongono il loro potere e lo gestiscono attraverso bande armate, che terrorizzano i contadini che lavorano in condizioni di isolamento, avendo dei subaffitti molto brevi e in piccoli appezzamenti di terra che a volte sono lontani dai luoghi abitati anche di 3 ore di cammino. Quindi sono in un posto per il quale devono chiedere il rinnovo del subaffitto dopo 3 anni, sono praticamente alla mercé del proprietario o dell'affittuario. Sono molto lontani, vanno a lavorare da soli, lontani dai luoghi abitati, non sono in grado di opporre delle resistenze organizzate, devono chiedere molto spesso i prestiti per le sementi, per gli strumenti di lavoro e quindi si indebitano e soffrono anche l'usura. Questo è lo schema che funziona lì. Sereni parla di un modo di vita, dice non so se c'è un'organizzazione, queste le cose le scrive nel secondo dopoguerra in un bellissimo libro che è il Capitalismo nelle campagne, 1861-1900. Non so se è un'organizzazione vera la mafia, fatto sta che esprime un modo di vita. Ecco, il modo di vita produce anche il modo di esercizio del potere e le logiche di sottomissione. Questo è stato accettato nella letteratura sulla mafia? No, non è stato molto accettato che fosse, e poi su questo farò una riflessione, una forma di esercizio del potere. Anche gli studiosi discutono se la mafia sia anche oggi un'organizzazione, se la mafia sia un network. Si è discusso fino a prima di Buscetta se fosse una mentalità. È una tesi che è stata ben ripresa anche dal senatore Dell'Utri, che la mafia era un modo di pensare, non era un'organizzazione. Hess, che è un giovane studioso tedesco, nel 1973 scrive un libro di grande successo, che ha la prefazione di Leonardo Sciascia, che gli dà ragione su tutta la linea, per sostenere che la mafia come organizzazione è il frutto dell'immaginazione di chi vede complotti e di chi vede, si crea delle entità inesistenti attraverso le quali spiegare la storia. Non è una tesi soltanto di Hess, perché prima negli Stati Uniti d'America, dove si è posto il problema di Cosa Nostra americana, dove ci sono state delle commissioni parlamentari d'inchiesta all'inizio degli anni 50, dove ci sono state le rivelazioni di Joy Valachi nel 63, tutta la sociologia progressista nega l'esistenza di questa cosa chiamata mafia, che è semplicemente frutto delle ossessioni xenofobe del governo dei bianchi puritani. È una cosa impressionante questa. Il rifiuto dell'esistenza della mafia, che è quasi una maledizione che naturalmente per chi la vuole combattere, che accompagna la sua storia. Negli Stati Uniti, come in Italia, e poi come successivamente nel Nord. Essa grande fortuna. È 73, dopo 11 anni Buscetta gli dice, ma l'aveva già detto Joy Valachi per gli Stati Uniti, Buscetta dice a Falcone, quella che voi chiamate mafia non si chiama mafia, ma esiste, si chiama Cosa Nostra. È un'organizzazione che è fatta in questo e in quest'altro modo, ha queste leggi, questi codici, queste forme di affiliazione, rappresenta questo tipo di interessi, ha fatto queste cose. E come dice Falcone, gli fa un po' da, come Virgilio con Dante, lo porta per l'inferno dell'associazione mafiosa e fa capire quali siano i segreti di questa organizzazione. Quindi c'è stato a lungo l'idea che fosse soltanto una mentalità, oggi si discute di che tipo di organizzazione sia, per l'Andrangheta appunto si è discusso se si potesse parlare o meno di un'organizzazione unitaria, fino a scoprire attraverso le intercettazioni ambientali e telefoniche che è un'organizzazione unitaria, anche se di tipo diverso da Cosa Nostra. Una cosa che mi colpisce è che se uno prende, mi colpisce perché ve lo sottopongo come problema che mi sono posto di recente, se uno prende le affermazioni, le cose che sono state scritte, i documenti istituzionali di coloro che hanno combattuto la mafia in prima fila, quindi vado da Giovanni Falcone a Pio La Torre, a Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giancarlo Caselli, Roberto Scarpinato, trova sempre il riferimento al potere. Cioè quello che colgono della mafia prima di tutto è che è una forma di potere. Poi lo declinano in modo diverso. Dalla Chiesa e Caselli parlano del potere mafioso. La Torre parla del potere politico mafioso. Falcone parla del sistema di potere. Scarpinato parla dell'altra faccia del potere. Della faccia oscena del potere. Della faccia oscena del potere. Ma se andiamo a vedere, gli studiosi invece ne parlano con molta difficoltà, c'è questa distanza, come se da una parte ci fosse la riflessione di quelli che devono contrastare la mafia direttamente, anche rischiando di persone, dall'altra parte ci sono quelli che ne ragionano in modo più accademico, oppure con l'intenzione non dichiarata di smorzare la carica eversiva che la mafia ha.
La questione è se questa invisibilità riflessa, no, della mafia nel pensiero di queste persone è soltanto il frutto di una soggezione politica oppure se c'è anche una condizione di soggezione culturale in qualche modo.
No, non è che abbiamo detto, c'è questa sociologia progressista, antropologia progressista che nega l'esistenza della mafia. E perfino di fronte alle dichiarazioni di Joe Valachi invita e incita a non credergli. Questa è una macchinazione, è una cosa importante, perché noi parliamo di una mafia che ha prodotto persone non solo come Al Capone, che era un mafioso anomalo, ma come Lucky Luciano, che è stato giudicato come una delle 20 persone più influenti del Novecento in tutto il mondo. Quindi non parliamo di poca roba. Quando diciamo che non esiste, che è l'invenzione, che è il frutto della xenofobia, ci si prende dal punto di vista scientifico una grande responsabilità. Oggi fa rabbrividire leggere certi saggi, certe dichiarazioni. Così come il monito di Sciascia nella sua introduzione a Hess è carico di disprezzo verso coloro che pensano che la mafia possa essere un'organizzazione. Bisogna rileggerle le cose, rileggerle. Per questo dico, se non ci fosse stato Buscetta probabilmente staremmo ancora qua a discuterne. E credo che a questo punto noi sappiamo che è un'organizzazione, ma non è soltanto un'organizzazione, è in effetti il segno, il frutto anche di una mentalità, la esprime e propone una particolare idea di potere. Nel tempo noi non abbiamo più soltanto la mafia che abbiamo conosciuto, perché questo nome è stato dato a un fenomeno strutturato o meno, perché noi non lo sappiamo di fatto che modalità organizzative abbia avuto. Noi sappiamo che il questore San Giorgi alla fine dell'Ottocento ci dà una rappresentazione anticipatoria di che cos'è la mafia, cioè la descrive con i suoi mandamenti, con le sue gerarchie, ma non viene molto creduto. Ci sono le audizioni davanti alla Commissione parlamentare antimafia, l'allora colonnello della Chiesa, che ripropone il tema dei mandamenti, delle genealogie, degli incroci dei compari di matrimonio e dei padrini di battesimo per cercare di ricostruire come si definisce il potere sopra un territorio. Ma tutto questo cozza contro la possibilità, diciamo, che a ondate questa organizzazione non sia sempre stata uguale, e in effetti l'organizzazione di oggi non è uguale a quella che c'è stata con Totò Riina. Quindi siamo in dubbio sulle forme specifiche organizzative. Che ci sia stata un'organizzazione sufficientemente unitaria, questo invece lo sappiamo. Nel frattempo però abbiamo fatto i conti, o stiamo facendo i conti, con altre organizzazioni che hanno delle caratteristiche simili, tanto che si parla in modo... è un termine che mi viene difficile utilizzare se non quando bisogna proprio semplificare al massimo il discorso, delle mafie al plurale. Ha più senso parlare delle organizzazioni di stampo mafioso. Le mafie al plurale significa, è un termine che svuota un po' la specificità della mafia siciliana, ci obbliga a chiamarla Cosa Nostra, e questo va anche bene, e a mettere ad allinearla insieme ad altri due fenomeni in particolare, che sono l'Andrangheta in Calabria e la Camorra in Campania. Più c'è la Sacra Corona Unita nella Puglia, che ha una forza e anche un radicamento molto diversi. Dovendo indicare le aree, allora, quali sono, se prendiamo questi tre fenomeni insieme, d'altra parte lo stesso Franchetti a volte parla anche per la Calabria di mafia, qualche prefetto parla per la Calabria di Camorra. Una cosa è certa, che i fenomeni che hanno un nome ben identificato sono la mafia nella Sicilia occidentale, la Camorra a Napoli. Ecco. Sono i due nomi da cui non possiamo sfuggire, perché sono storicamente molto sedimentati. Poi la mafia si allarga alla Sicilia orientale, però il suo luogo di nascita è la Sicilia occidentale, il luogo di nascita dell'Andrangheta è la Calabria meridionale, il luogo di nascita della Camorra è in particolare Napoli, con delle forme interessanti che sono più legate all'agricoltura in provincia di Caserta. Questo è lo schema. Noi parliamo di fenomeni, di organizzazioni che hanno queste origini geografiche, che hanno origini storiche differenti, che uno è nel latifondo, l'altro, come la Camorra, è un fenomeno soprattutto urbano, sono soprattutto i quartieri popolari napoletani, nei quali la Camorra porta, come si viene detto, un ordine nel disordine, garantisce un ordine al disordine. E c'è questa 'ndrangheta che ha delle facce, ha più facce. Noi pensiamo che l'andrangheta, il termine 'ndrangheta viene, a seconda delle scuole, usato, trovato ufficialmente per la prima volta nel 56 o nel 61 del Novecento. Quindi è un termine recente. Non perché non ci fossero prima dei fenomeni di tipo mafioso in Calabria, è che presentano più facce. A seconda delle zone che prendiamo in considerazione, l'Aspromonte, la piana di Gioia Tauro, i paesini del brigantaggio, sono facce differenti. Progressivamente si elabora e vince un'organizzazione come quella che conosciamo oggi, l'organizzazione 'ndranghetista, è la più giovane ed è la più forte. È quella che è arrivata dopo, è quella che ha avuto meno rapporti tradizionalmente col potere politico. È ovvio che la mafia ha avuto rapporti col potere politico molto più alti delle altre due organizzazioni, sta dentro la storia d'Italia più di quanto siano state le altre due. La Camorra, ogni volta che ha cercato di mettere la testa ai livelli altissimi del potere, è stata ricacciata indietro. Pensiamo soltanto a Raffaele Cutolo, che viene mandato nel carcere della Sinara quando pensa di avere conquistato una formidabile capacità di ricatto nei confronti del governo italiano dopo aver trattato per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo, che era l'assessore, chiamiamolo così, al terremoto, dopo il terremoto dell'Irpinia dell'80, la mafia ai livelli altissimi del potere c'è arrivata e c'è stata e ha colloquiato. La Camorra di meno, l'andrangheta ancora di meno. Questo non toglie che oggi l'organizzazione più forte sia l'andrangheta, più giovane e che ha meno rapporti con la storia del potere in Italia. Ma questo poi credo che sarà spiegato nel corso di queste lezioni. Quindi parliamo di queste tre organizzazioni, differenti tra di loro, che esprimono però, ed è su questo che vorrei soffermarmi, credo che la cosa più interessante che posso dire oggi, è che c'è un modello mafioso che noi dobbiamo sapere cogliere come denominatore comune di queste organizzazioni. Tutto sommato la legge la Torre Rognoni che cosa fa? Coglie un elemento essenziale, perché è una legge pensata per la mafia siciliana, ma trasferisce le sue previsioni anche alla Camorra e poi dice e anche alle altre organizzazioni comunque localmente denominate. Non parla dell'andrangheta, perché non allora non rappresentava un pericolo. L'andrangheta era un rimasuglio, un residuo. Entra dentro la legge Rognoni-Latorre nel 2010, cioè ci sono voluti quasi 30 anni tra il momento in cui viene fatta la legge antimafia e il momento in cui si prevede che l'andrangheta sia un'organizzazione mafiosa da citare esplicitamente, da indicare esplicitamente come erano stati indicati esplicitamente la mafia e la Camorra. La legge Latorre-Rognoni che cosa fa? Identifica comunque un modello e richiama tre elementi che sono l'assoggettamento, l'intimidazione e l'omertà. Intimidazione, assoggettamento e omertà sono i tre requisiti di esistenza dell'associazione mafiosa. È interessante questo perché spesso i magistrati decidono senza conoscere la legge, soprattutto al nord, perché, per cui non sono affiliati, ma la legge non prevede che siano affiliati. Non fanno parte di un'organizzazione, la legge non prevede che facciano parte di un'organizzazione formale, non può prevederlo perché la legge dell'82, Buscetta parla nell'84, quindi noi sappiamo che esiste un'organizzazione, che ci sono dei riti di affiliazione in un periodo successivo a quello in cui viene fatta la legge. La legge prevede quelle cose ed è sulla base di quelle previsioni che per esempio in questo momento Pignatone e Prestipino stanno introducendo l'ipotesi che esista una mafia capitale, perché non sono richiesti i requisiti del clan storico, dell'affiliazione, ma proprio dell'intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà. Questo lavoro che ha fatto la Torre, e che è un lavoro, diciamo, di elaborazione giuridica, per riconoscere un nucleo comune di tutte le organizzazioni che hanno comportamenti analoghi e producono situazioni analoghe, il sociologo lo fa in un altro modo, cioè utilizzando un altro linguaggio. Quindi quello che propongo io, che è speculare, diciamo, l'impostazione di La Torre, è di considerare l'esistenza di un modello mafioso che fa da denominatore comune di mafia, camorra, 'ndrangheta e, per quello che conta, Sacra Corona Unita. Le tre organizzazioni sono diverse, esprimono anche tre forme di esercizio del potere diverse. Guai a considerarle uguali, questo è un errore, non sono uguali, per questo non dico le mafie, non sono uguali. Ci sono antropologie differenti, l'andrangheta ha una vocazione colonialista molto superiore a quella della Camorra e della mafia, che pure ce l'hanno, ha un uso della religione che è diverso da quello della mafia e della Camorra, che pure usano la religione a scopi di autolegittimazione. La Camorra ha un esercizio della violenza molto più disordinato e molto meno saggio di quanto ce l'abbiano l'andrangheta e Cosa Nostra. E anche i rapporti col potere politico sono differenti. Quindi le differenze ci sono e sono importanti. Anche il linguaggio è diverso. L'andrangheta e Cosa Nostra non si chiamerebbero mai il sistema. La Camorra si chiama il sistema. In Saviano c'è questa cosa del sistema. Ma con queste differenze noi dobbiamo cogliere il nucleo. Ecco. E questo modello è caratterizzato da quattro cose che è bene considerare nel loro insieme. Uno è il controllo del territorio. L'altro è la rete di rapporti di dipendenza personali. L'altro è l'esercizio della violenza e l'altro sono i rapporti organici con la politica. Controllo del territorio, dipendenze personali, uso della violenza come risorsa ultima di risoluzione dei conflitti, tutti i tipi di conflitto, sociale, politico, economico, certo, anche familiare, e rapporti organici con la politica. Molti si scandalizzano quando si sente parlare a rapporti con la politica, dammi le prove, ma Franchetti già parla dei rapporti con la politica da sempre, la mafia non potrebbe esistere se non avesse rapporti con la politica, non esiste. Come si dice, può esistere una politica senza mafia, ma non esiste la mafia senza politica, se ne nutre. Questi quattro elementi vanno considerati nel loro insieme, cioè hanno un rapporto tra di loro sistematico. Cioè il controllo del territorio serve a che cosa? Facciamo un esempio. Il controllo del territorio serve a sviluppare dei rapporti di dipendenza personali, perché io non vado a costruire questi rapporti soltanto col negoziante, lo realizzo con tutti, tanto che posso perfino assumermi il ruolo di colui che garantisce la combinazione di un matrimonio, tanto che posso essere chiamato a esercitare quasi una giustizia civile, un arbitrato civile. Controllo del territorio significa rapporti di dipendenza personali. Significa che posso dire a una persona che cosa può e che cosa non può fare, che rivendico una giurisdizione su quel territorio. Non esiste senza il controllo del territorio. È assolutamente essenziale. Quando uno dice figurati se vanno a fare le estorsioni con tutti i soldi che guadagnano col narcotraffico, certo che lo vanno a fare, perché il problema non è guadagnare di più, è riaffermare la giurisdizione sul territorio. Lo controllo io e mi devi qualche cosa, sono io l'altro Stato. C'è un'esazione fiscale che pretendo per la mia specificità, non perché ho bisogno di soldi. Se io non andassi a chiederlo, l'altro potrebbe pensare che io non esercito più una giurisdizione sul territorio. I rapporti di dipendenza personali nascono in questa situazione e i rapporti organici con la politica, chi me li garantisce? Il fatto che io controllo il territorio e esercito dei rapporti di dipendenza personali. Siccome le persone dipendono da me, io sono in grado di convogliare una quota rilevante dei voti. Ma se io convoglio una quota rilevante dei voti nei confronti di questo o di quel candidato, io stringo organicamente i rapporti con la politica, che i voti viene a chiedermeli nel momento in cui sa che io li posso procurare senza bisogno di sforzarsi troppo ad andare in giro a fare le campagne elettorali. Me li vengono a chiedere.
In alcuni casi potremmo dire, cito fatti che riguardano la nostra regione, la Lombardia, il caso dell'ex assessore Zambetti.
Caso Zambetti si comprano.
Li paga addirittura.
Si comprano, ma ci sono dei casi anche abbastanza comici di capi Camorra che vedono più politici che vanno a chiedergli i voti. E uno di questi si sfoga al telefono dicendo ma questi pensano che io sia onnipotente, ma io ho 10.000 voti, continuano a venirmi a chiedere tutti, e allora fa finta di averne di più di quelli che ha per non fare la figura di quello che non può accontentarli e per rivendicare in futuro che comunque i voti glieli ha dati lui. È interessante questo, però come faccio ad avere questi voti? Come faccio a disporne? Ne dispongo perché controllo il territorio e perché posso contare sui rapporti di dipendenza personali. Nel momento in cui stabilisco rapporti organici con la politica attraverso il voto, io rafforzo i rapporti di dipendenza personali, perché la persona che è stata ottenuta una certa posizione politica grazie ai miei voti mi restituirà in termini di appalti, di assunzioni, di licenze, di autorizzazioni, e io rafforzerò in questo modo il mio sistema di dipendenze personali, perché mi pongo in mezzo, in realtà comando, mi pongo in mezzo facendo finta di non comandare, ma sapendo, gli altri sanno che io comando, perché l'atteggiamento del mafioso tendenzialmente è umile, il vero mafioso nei confronti delle istituzioni è umile, naturalmente finché le istituzioni stanno a questo gioco. La violenza che cosa serve? La violenza serve a garantire che la dipendenza personale si diventi la norma. Se qualcuno si ribella al mio potere, gli altri devono capire qual è il destino che li attende. I sindacalisti siciliani hanno immaginato di poter disfare questo potere nel dopoguerra in nome della lotta alla terra, e sono stati uccisi più di 40, mai successo in nessun paese occidentale. Bisognava insegnare che cosa poteva capitare a chi si fosse ribellato alla sostanza di questo potere. Devono capire i magistrati che indagano su di me. L'omicidio ha una funzione di ammaestramento, non ha soltanto una funzione di punizione o di prevenzione. La violenza che non è soltanto contro le persone, è contro le cose. In Lombardia è soprattutto contro le cose. L'andrangheta esercita violenza nei confronti delle cose, incendia le cose, mette le bombe nei cantieri. Uccide di meno, ma è violenza. La violenza risolve i conflitti. Ti insegno con la violenza che non ti devi presentare a questo appalto. Ti insegno con la violenza che mi devi vendere questo negozio. Ti insegno con la violenza che non ti devi candidare. Non è sempre usata. Anche questo spesso i magistrati non capiscono. Non è sempre usata. Perché la violenza, l'importante è che lasci la memoria di sé. Io la so usare e la so usare bene. Quando tu sai che io so usare bene la violenza, hai la memoria di quelle che potrebbero essere le mie reazioni di fronte a certi comportamenti. E quindi quei comportamenti non li tieni. Allora, teniamoli insieme, questi quattro elementi compositivi. Sono proprio un sistema, perché ognuno garantisce l'altro. Non c'è un rapporto organico con la politica senza rapporti di dipendenza personali e senza controllo del territorio, e a volte senza esercizio della violenza. Non c'è possibilità di esercitare la violenza senza rapporti organici con la politica, che mi proteggono nel momento in cui devo essere protetto, nel momento in cui ho i rapporti di dipendenza personali, il medico che mi fa le false perizie, la politica che influisce sui processi. Tutto si tiene in questo sistema. Guai a non capire che è un sistema. Non è che una cosa funziona per i fatti suoi. E l'errore che si compie a volte è di pensare che quando compare uno di questi elementi non ci sia davvero mafia, perché c'è uno solo di questi elementi, e non si capisce che le organizzazioni mafiose questi elementi li vogliono tutti. Possono incominciare con uno, ma poi li realizzano tutti, perché a loro interessa realizzare il modello mafioso. Non è che se vedi la violenza, ma qui non ci sono rapporti organici con la politica, lo si diceva qui negli anni 90, incominci con la violenza, poi costruisci rapporti organici con la politica. Ma qui non ci sono i rapporti di dipendenza personale, li costruisci. Non ci si ferma a un elemento, è tutto il modello che va riprodotto nel processo, nella loro testa, e purtroppo in qualche caso ha funzionato, di colonizzazione. Tante volte nei processi si dice, ma non hanno esercitato la violenza. Questa è una cosa che ho voluto dire in alcune lezioni alla Scuola Superiore della Magistratura, perché c'è l'idea che al nord la mafia non faccia la mafia, cioè viene qui e ricicla i soldi, ma quel modello che vi ho raccontato prima qui non esiste. Ma questo è un grande equivoco, perché la mafia qui mette le bombe, perché la mafia qui fa le estorsioni, la mafia qui fa l'usura, perché la mafia qui ha ucciso il procuratore capo di Torino Bruno Caccia nell'83, aveva progettato di uccidere il procuratore aggiunto Alberto Nobili nel 93, perché di Milano, perché ha una sua capacità di offesa. Non è vero che non fa la mafia. Quando ho finito questa lezione è venuto da me un sostituto procuratore di Caltanissetta e mi ha detto: lei ha ragione, perché io prima ero a Torino, sono dovuto andare a Caltanissetta per ottenere la condanna per 416 bis, cioè per associazione mafiosa, per gli stessi comportamenti per i quali non riuscivo a ottenere una condanna a Torino, perché lì partivano dall'idea che lì la mafia non c'è. che lì fanno solo il riciclaggio dei capitali, allora si possono penalizzare, si possono sanzionare perché commettono il reato di riciclaggio. Questa è una cosa molto diffusa. Non si pensa che ci sia un modello che si sta costruendo. Dice, ma dove ti ha minacciato? Dov'è la violenza? Ma la violenza sta anche nella memoria, appunto. Se io mi presento volutamente, facendo il mio cognome è quello di un clan che incute terrore, e chiedo delle cose, non sono un normale cittadino che sta chiedendo delle cose. Io sto usando uno strumento che rinvia l'esercizio della violenza, la sto praticando nella mente di questa persona, la sto minacciando. Se tu questo non lo capisci, non puoi giudicare la materia sulla quale ti stai impegnando. E questo credo che sia importante, perché è molto arretrato, diciamo, il Nord su questo. I magistrati siciliani sono davanti a tutti e si vede, perché sono stati costretti. Voi pensate che all'inizio degli anni Ottanta si diceva che per combattere bene la mafia non bisognava avere più in Sicilia magistrati siciliani, perché erano troppo... erano parte di una classe dirigente che aveva dei rapporti troppo stretti con i boss mafiosi. In certa misura era vero, c'erano fior di mafiosi che andavano alle feste tenute in casa dei magistrati o nei castelli dei magistrati, quindi questo accadeva. Poi però abbiamo avuto una leva nuova di magistrati siciliani che ha studiato a fondo quello che viene fatto, il fenomeno mafioso, l'ha studiato a fondo, non ne ha parlato. L'ha studiato in tutti i dettagli, non si è accontentato di luoghi comuni. Ha cercato, certo, anche aiutato da Buscetta, ma non soltanto aiutato da Buscetta, di capire tutte le manifestazioni di questo potere, tutte le logiche, che sono sottili. Il mafioso parla poco, ma parla molto. Parla poco con le parole, ma parla molto con la mimica facciale, parla molto con i gesti. Guai a pensare che il linguaggio del mafioso si esaurisca nelle parole che dice. L'incendio è il suo linguaggio, dai tempi di Franchetti. Sta zitto, ma l'incendio parla. Qui a Milano nell'ultima settimana ce ne sono stati due. Un'esplosione poteva provocare i morti. Ma naturalmente è già finito, perché non si coglie l'avanzata che si realizza attraverso uno di questi elementi.
Il tempo è corso moltissimo, però... Dalle cose che tu ci hai raccontato finora, la genesi anche geografica del termine mafia, il modello mafioso, ora le cose che tu dicevi adesso fanno venire in mente che quell'idea per la quale appunto al nord non ci possa essere la mafia sia un'idea che è anche dettata dal fatto che si dice appunto c'è una condizione di modernità al nord che è incompatibile con la mafia. In realtà, anche dalle cose che tu hai scritto e ci hai raccontato, quella compatibilità della mafia con la modernità c'è quando la modernità si piega un po', no? Rinuncia ad alcune sue caratteristiche.
Questo tema della modernità è un tema controverso, perché c'è chi risolve il problema della presenza della mafia nella nostra società dicendo è un fenomeno moderno. Ora, io do al concetto di moderno un valore pesante. La modernità è un complesso di acquisizioni epocali che suppongono la piena libertà delle persone, che suppongono che lo Stato abbia il monopolio della forza, tante altre cose che qui non riprendo, ma la modernità è un concetto pesante, non si può usare così, è moderno. Diciamo che le organizzazioni mafiose, e in questo momento nel nord particolarmente l''Ndrangheta, non sono interpreti della modernità, usano la modernità, ma hanno un cuore antico, che per questo è più forte, è una delle riflessioni che negli ultimi due anni mi hanno impegnato di più. Perché vincono? Non perché sono più moderni, perché la modernità produce, vogliamo dire, uno stato liquido, una società liquida, che non ha grandi valori che l'aggregano, che ha il denaro come punto di riferimento ideologico. E riprendo allora quella bellissima frase di Falcone, che citando un banchiere che gliel'aveva detto, spiegava Marcel Padovani nella sua intervista, il denaro ha zampe di lepre e cuore di coniglio. A zampe di lepre arriva dappertutto, velocemente, dove c'è da investire, nella finanza, nella borsa, arriva dappertutto, ma a cuore di coniglio. E se tu hai l'ideologia del denaro che ti unifica davanti a un avversario che ti mostra la violenza, tu scappi o fai gli accordi o fai finta di non vederlo. e ti rinchiudi nel tuo particolare. E rinchiudendoti nel tuo particolare alimenti l'omertà. Questo è il meccanismo che si sta registrando. Quindi è un uso della modernità. L'uso della modernità nel, per esempio, nel prendersi come luogo di ricchezza il nostro welfare, entrare nella sanità. È un elemento moderno il welfare, la uso. Ma io non sono la modernità, ma la uso. Io non sono la modernità, ma uso tutte le garanzie che la modernità mi dà, perché l'ordinamento giuridico consente delle garanzie, in particolare nella situazione italiana, che mi fanno vivere in una situazione meno rischiosa di quella che vivrei in altri stati. Uso la modernità dei movimenti finanziari, uso la modernità di un sistema elettorale, perché si vota, ma più si vota e più io controllo i rapporti organici con la politica, soprattutto se votano le persone che hanno una minore libertà personale di giudizio. Quindi è un grande utilizzatore della modernità, ma profondamente ancorato alla premodernità. Noi ci stiamo facendo mangiare della premodernità, è quello che si rifiutano di dire quelli che sostengono la tesi della modernità. Non sia mai che noi ci facciamo mangiare da quelli con la seconda elementare. Allora te li devi rappresentare come degli gnomi di Zurigo onnipotenti che portano denari da una parte all'altra e i cui figli vanno a Oxford e a Boston. Ma non è così. Qualunque ricerca seria, se noi facciamo quello che hanno fatto i giudici palermitani in Sicilia e accanitamente cerchiamo la verità e studiamo la verità, ci rendiamo conto che questa è una grande forma di autoimmaginazione. Una grande forma di autoimmaginazione. Qui il potere lo stanno prendendo i signori delle anime nere del film Anime Nere, cioè i piccoli paesini di 2-4 mila abitanti vanno alla conquista delle regioni più progredite e più ricche d'Italia. Questa è la verità, questo è quello che sta succedendo.
Con il consenso del Nord.
Con il consenso del Nord, certo. Da solo non basta, ci vuole l'altro. Allora io, siccome è molto difficile questa discussione, perché sennò sembra che uno poi tolga soggettività alla mafia, che ce l'ha. Lasciamola, questa frase trovata dai carabinieri in un'intercettazione telefonica, del boss più anziano che dice al boss più giovane: e tu ricordati che il mondo si divide in due, ciò che è Calabria e ciò che lo diventerà. Perché questa frase è un programma politico, è un programma di colonizzazione. C'è un'intenzionalità mafiosa, per cui si potrebbe commettere anche l'errore opposto di dire è tutta colpa del Nord. No, c'è un'intenzionalità mafiosa. Certo che se il Nord sapesse resistere, la musica sarebbe molto diversa. È che prima sono arrivati qui, è vero, col confino, quasi per uno stato di necessità, non tutti, per carità, ma una gran parte sì, ora vengono per libera scelta. Prima per colpa delle leggi di Roma, ora per colpa del Nord, perché sanno che qui possono fare quello che vogliono senza incontrare resistenza.
Noi siamo arrivati sostanzialmente alla fine del nostro tempo, ma c'è ancora un passaggio, perché siamo arrivati appunto in questa fase conclusiva del ragionamento sul Nord. Da questo punto di vista, quel peggio del Sud che è partito alla colonizzazione del Nord e che riesce appunto ad acquisire una parte del controllo del Nord grazie ad un terreno fertile che trova. Ora, la fertilità di questo terreno dipende soltanto dalle collusioni politiche, dagli interessi di carattere economico, oppure quel terreno è fertile anche su altri livelli, sui livelli di un tessuto civile disgregato, di un tessuto civile sofferente ed in difficoltà, e che quindi anche involontariamente, ma non solo, anche involontariamente presta ancora di più spazio di azione a quei poteri che dal Sud, il peggio del Sud, cerca di colonizzare il Nord. Possiamo chiudere su questo aspetto?
Ma è sicuro che c'è un problema non soltanto politico, un problema, certo, fosse soltanto un problema politico, magari, quando mi dicono le collusioni della politica, magari fosse solo quello, perché ci sono delle forme di connivenza diffuse anche nella società civile. Quindi basta pensare all'ignoranza. L'ignoranza è un loro alleato fondamentale. Cioè, il fatto che la gente non si ponga il problema, che non lo conosca e pretenda a volte di conoscerlo, è sicuramente un loro alleato. È un loro alleato. Il fatto che non se ne parli è un loro alleato. Se noi pensiamo a quanto ha pesato l'omertà, che cosa vuol dire? Che io non ne parlo. se noi pensiamo anche all'immagine del sasso in bocca, il sasso in bocca è tu non ne parli. Se tu, senza avere il sasso in bocca, non ne parli, gli fai un regalo strepitoso. Che cosa desideri di più? Che non se ne parli di me, mica sono terrorismo, che vuole che se ne parli sui telegiornali tutte le sere di quello che faccio io, anche se non faccio nulla. È una logica differente. Quindi già il silenzio, già l'ignoranza sono alleati loro. Cosa diceva Peppino Impastato? Quella, la mafia uccide il silenzio pure. Ecco, anche il silenzio. E poi dobbiamo prendere in considerazione anche i comportamenti delle professioni quando, sapendo benissimo che hanno davanti, per delle tariffe più alte si adattano a fare quello che per deontologia professionale un professionista non dovrebbe fare. Questo vale per il commercialista, vale per il tributarista, vale per l'avvocato in certi processi. Teniamo presente, durante il processo Lea Garofalo, uno degli avvocati difensori è stato arrestato con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso. Pensiamo anche agli architetti che firmano piani regolatori che sono scritti sotto dettatura dei clan mafiosi. Pensiamo anche a certi silenzi della stampa. Pensiamo ai medici che fanno le false perizie, agli psichiatri che fanno le false perizie. È una cosa di cui ho incominciato a occuparmi recentemente, ma è veramente impressionante il ruolo che hanno le false perizie nella storia della mafia. È veramente impressionante. Quindi è certo che ci sono delle corresponsabilità di vario livello e dobbiamo smontarle una per una. Dobbiamo smontare il silenzio, dobbiamo smontare l'ignoranza, dobbiamo smontare la liceità di certi comportamenti e progressivamente rendere più complicato per loro operare dentro questo contesto. C'è una bella intercettazione che avviene tra due camorristi in Romagna e dice, perché cercano di estorcere qualche cosa, cercano di trasformarli in vittime, e dice, questi non pensano alla Cutrese, questi vanno a denunciare i carabinieri, ecco, si impressionano se la gente non pensa alla Cutrese. Cutro è un comune della Calabria che ha prodotto un clan molto importante che, per capire quanto stia cambiando la nostra antropologia, è il clan dei Grandi Aracri, che ha, pensate, conquistato Brescello. Brescello è il luogo in cui venivano girati i film di Peppone e Don Camillo, adesso è soprannominato Cutrello. Pensate a che cosa cambia nella nostra storia senza che noi ce ne accorgiamo.
Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima lezione. Grazie a Nando Dalla Chiesa.
Grazie a voi.